Sherwood Waves suoni dall'underground, il format musicale di Radio Sherwood che vi racconta i concerti live con le parole dei protagonisti, le band e gli artisti. Interviste, dirette streaming, approfondimenti e live report direttamente da sotto il palco dei concerti più interessanti in giro.
Buonasera, bentrovati su Radio Sherwood, questo è Sherwood Waves, la trasmissione che intervista le band e gli artisti prima dei concerti al CSO Pedro. Questa sera siamo con i Panda Clan, che abbiamo già conosciuto qualche anno fa sulla nostra webzine con una intervista, e inizierei proprio da qui. È passato un po' di tempo e raccontateci un po' cosa è successo in questi 2 anni prima poi di entrare più nel merito.
Caspita,
è passato anche il lockdown, tra l'altro.
Tra le altre cose, sì. Allora, cos'è successo? Questa domanda è tante cose, nel senso che il clan si è modificato, si è allargato, perché è un po' mobile come entità. Abbiamo prodotto un po' di cose, l'abbiamo fatto uscire, ci siamo messi su un po' di palchi, abbiamo fatto quindi un po' di errori, abbiamo conosciuto un po' di posti, abbiamo conosciuto un po' di gente, insomma abbiamo fatto un po' di cose, e la nostra musica devo dire che si è anche un pochettino modificata, credo, nel tempo, ora che ci puoi pensare.
Voi avete pubblicato un EP, Circumvention, nel 2021, e ultimamente 2 nuovi singoli che sono Mediolanum e Lusulis in Neva, in collaborazione anche con Zulu. E vorrei concentrarmi in particolare sull'ultimo, Lusulis in Neva, che è una canzone progetto, da quel che leggo, dedicata a migranti e a rifugiati. E proprio per questo motivo presenta anche un ritornello cantato in siciliano. Vorrei magari chiedervi come è nato anche questo singolo e anche come vi siete trovati a fare una collaborazione con Zulu.
Allora, l'idea del singolo è nata in Sicilia, proprio davanti alle miniere di zolfo abbandonate dove lavoravano dei ragazzini, i famosi carusi, fino agli anni 60, quindi territorio di sfruttamento e di dolore. E allora ci è venuto in mente che quelli probabilmente sarebbero stati i migranti di oggi, ma sono stati i migranti di ieri. E quindi ci è venuto in mente di unire le storie, insomma, delle persone che arrivano sui barconi, no? Che noi tendiamo a raccontare, anzi a vedere in TV completamente disumanizzata, con le storie invece dei nostri nonni, dei nostri genitori, no? Quando chiediamo dal palco chi è di Bologna, chi è di Milano, ma nessuno alza la mano, perché veniamo tutti dalle parti più disparate.
Noi stessi del clan non ci sono milanese.
Ah sì, abbiamo tutti un nonno di Avellino, dei genitori siciliani, cioè, o di Manfredonia.
Dov'era la miniera?
La miniera è in provincia di Agrigento, si chiama Miniera Ciavolotta. Tra l'altro, alla fine dell'Ottocento lì ci fu una strage, perché morirono una cinquantina di bambini che lavoravano nella miniera, una specie di Marcinelle, ma tutta nostra, di cui ovviamente non si è parlato mai e non si parlerà mai. E niente, quindi tra l'altro, per raccontare questa storia siciliana di dolore, abbiamo scelto di farla però nel 2023, allora con Aquadrop, che ci ha aiutato nella produzione, abbiamo scelto invece una musica che non c'entra niente con i migranti, niente con la sicilianità, proprio infatti un arrangiamento ispirato all'elettronica russa modernissima, proprio insomma, un po' tosta, proprio per dire che il pezzo non è esattamente hawaiano, esatto, come atmosfere.
No, non è proprio estivo, diciamo. Oppure sì?
Non lo so, è estivo, no, per niente, insomma.
Non è il reggaeton, diciamo.
Non è il reggaeton, è una bella mazzata, effettivamente.
Vorrei che spiegassi meglio, è l'Usuri Cinema proprio il ritornello, da cosa è tratto, perché è importante.
Me ne dimentico sempre. Allora, l'Usuri Cinema, che significa il sole se ne va, domani torna, se me ne vado io non torno più, è la frase che dicevano i migranti quando partivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Basilicata, e che cantano, che cantavano fino agli anni 70, insomma, gli ultimi migrati siciliani, quelli che arrivavano a Milano e probabilmente anche a Padova e a Bologna, e trovavano scritto non si affitta casa ai meridionali, poi loro si trovavano per cantare l'Usuri se ne va con le lacrime, e chi di noi ha i genitori siciliani non se lo può scordare di vedere il proprio padre che cantava questa canzone in lacrime.
Questo era per dire che il ritornello non è l'unico pezzo non originale, ma preso da un canto, diciamo, di un popolare di migranti siciliani.
Fondamentalmente siciliani, poi ho scoperto che anche le comunità di migranti calabresi poi l'hanno fatto loro. Comunque se ci pensate è un grido di dolore pazzesco, insomma. Ma che succede oggi anche per gli italiani giovani, perché anche noi abbiamo tutti quanti persone che vengono da fuori per studiare, per lavorare, e che ci accomuna poi con la storia, appunto, di persone che vengono dal Mali piuttosto che dalla Serbia, piuttosto che da, ovviamente, il nostro punto di vista, non c'è bisogno di dirlo perché siamo in casa e siamo, insomma, in un luogo di resistenza e in una radio di resistenza, ma il nostro ovviamente è un grido di rabbia per le persone che osano solo provare fastidio verso un emigrato. Per noi è un grido, insomma, è una sofferenza.
Diciamo che è un po' un reclamo, un grido contro l'indifferenza. Adesso vorrei che ti facessi una domanda a lei.
No, c'era la seconda domanda che riguardava la collaborazione invece con Zulu.
La racconti tu? Vado io? Come è nata? Vabbè, niente, no, non ci conoscevamo, siamo arrivati tramite un collega musicista, Iasco, a Luca, che ha sentito il pezzo e ha detto con molta naturalezza: mi piace, lo facciamo. Per noi poteva farlo solo lui insieme a noi, volevamo dare, insomma, uno spessore con un personaggio importante, per coerenza, per storia, per tutto, per scelte musicali anche. Quindi ovviamente per noi 99 Posse sono assolutamente, lo sono sempre stato, un'ispirazione sia musicale sia non, e lui ha detto sì, e niente, poi è passato da Milano, l'abbiamo registrato, siamo diventati amici, e devo dire che ha rotolato tutto con una scioltezza, come dovrebbe essere, no? Tra persone che hanno una passione comune e scelgono di fare una cosa insieme. Poi abbiamo fatto anche un bellissimo video, quindi Luca poi è tornato su per fare un video che ci è costato un sacco di zanzare, per cui se le compagne e compagni hanno la possibilità di vederlo, insomma, no, perché poi ci hanno lavorato un sacco, ecco, il clan si è allargato lì, anche perché abbiamo un sacco, insomma, di persone che ci girano intorno, che per comunità di intenti prendono i messaggi che noi mettiamo in un pezzo, però in questo caso c'erano un regista, Milo, insomma un operatore, Stefano, Chiara, un sacco di persone che ci hanno dato una grossissima mano. Il video è veramente molto bello, ambientato a Milano, che è un luogo poi di ricezione, no? di storie di migranti che arrivano per migliorare le proprie condizioni di vita, insomma.
Vedi che luccica, ci si butta bello figlio a pompa, c'han bella la signora, c'ho sto alle antiche, a Montalto ci sta pure ballo di gruppo, analfabeti ombrelloni, e io ora ti struccio.
passando all'altro singolo che invece è Mediolanum, che narra della vostra pseudo città a questo punto, perché nessuno è realmente
nessuno di Milano.
Però la cosa particolare è che all'interno si ritrovano addirittura tre lingue. Mi piace parlare anche del latino come lingua, direi, quindi c'è l'inglese, il latino, e volevo chiedervi anche come siete riusciti a costruire un testo con questi presupposti.
Ah cavolo, allora abbiamo costruito chiedendo a delle amiche che insegnano latino se quello che era scritto era giusto, e all'inizio non lo era per niente, perché avevamo sbagliato,
ha fatto il liceo classico,
quindi. No, perché avevamo sbagliato clamorosamente, questa amica ha detto e poi la parte di inglese, perché effettivamente quella descrizione di Milano per immagini fatta in italiano scadeva un pochettino nel rock italiano degli anni 90, con tutto il rispetto per Ligabue, però diventava una canzone di Ligabue. Allora in inglese riusciva invece a dare delle immagini un po' più azzeccate, e infatti parla di Milano, vabbè, in tanti modi, devo dire, tocchiamo un bel po' di punti. Milano è, vabbè, la patria del capitale, ed è uno specchietto per le allodole, è un posto che fino a qualche anno fa conservava dell'umanità, c'erano delle trattorie, c'erano dei luoghi in cui tu potevi essere umano, cittadino, potevi andare a confrontarti in modo umano. Questa cosa sta via via scomparendo, tant'è che conserviamo quasi con tenerezza l'immagine di Burghi, di Craxi, della Milano da bere, rispetto a oggi è quasi romantica. Milano oggi è veramente senza cuore, arrivano persone...
È molto respingente.
Sì, è specchietto per le allodole, perché le persone arrivano a studiare in pseudo università, pseudo accademie, per essere competitivi sul mercato, e poi devono pagare 800 euro per una camera in condivisione, e loro non guadagneranno mai 800 euro, perché se tu poi fai il brand manager a Milano guadagnerai 800 euro, per cui è completamente specchietto per le allodole. Noi ovviamente poi è la nostra città, perché siamo figli di migranti.
Sì, siamo nati lì, siamo milanesi di seconda generazione, diciamo.
Sì, siamo seconda generazione, quindi noi parliamo con cognizione di causa, con odio e amore, insomma, quindi la nostra città ci delude spessissimo, e poi quello che diciamo anche che però Milano non la si conosce, perché effettivamente questa è una tiratina d'orecchio, se vuoi, al momento culturale agghiacciante che stiamo vivendo, in cui la gente è disacculturata e superficiale, lo dico senza snobismo, però effettivamente magari la gente vive a Milano, è venuta a Milano per lavorare, e non sa che lì c'erano dei navigli che Mussolini ha fatto tappare perché non gli piacevano, non sa che è stata capitale dell'impero romano, non sa che in quel luogo che ora sembra dove fanno gli aperitivi e i vernissage, lì c'era un macello comunale, c'erano degli operai che lavoravano. Cioè Milano effettivamente è un po' fatta a cipolla, perché ha un turnover incredibile, e quindi ogni luogo in realtà ogni 10 anni cambia, muta con una velocità sensazionale, e quindi il primo impatto è vedere questi grattacieli sponsorizzati. Milano è sponsorizzata, Generali, cioè, capito, questi grattacieli meravigliosi, una specie di Gotham City, però dietro lì invece, ragazzi, ci sono delle storie di persone che sono arrivate, insomma,
o che ci vivono magari da secoli, da famiglie. Comunque ho capito adesso perché il ritornello lo facciamo in latino.
Perché lo facciamo in latino?
Perché Milano è stata anche capitale dell'impero romano.
Ok, abbiamo capito, i Panda Clan capiscono oggi perché hanno... Sì, era per richiamare... Te l'ho detto 500 volte, ma vabbè. Ah, ok. No, fondamentalmente sì, perché Milano è stata capitale dell'impero romano, ora è capitale del capitale, e quindi noi richiamiamo col latino dell'impero. Prima era impero romano, ora è un altro tipo di impero.
Finale, vai con l'italiano, parla del...
Italiano finale, Sì, Rap Caverna Posse, che sono un collettivo all'interno del collettivo ZAM di Milano, e sono insomma dei compagni molto attivi che hanno sposato il rap come forma di espressione, e loro hanno scritto, come le chiamerebbero loro, delle barre bellissime. Cioè, quello che noi non siamo riusciti a scrivere in italiano perché sembrava un pezzo di Ligabue, loro invece sono riusciti a metterlo giù, ed è effettivamente, io tutte le volte che le canto al posto loro, quando non riescono a essere nostri ospiti, io le trovo veramente potentissime, perché descrivono Milano in un modo molto diretto, un po' meno allegorico di come facciamo noi, però dicono veramente le cose come stanno, cioè stipendi da fame per la Milano da bere, iniziano così loro. Friday's falling bloom, a thousand hearts in a square, spontaneous Friday's falling bloom.
Comunque su Milano volevo parlarvi anche di un aneddoto, cioè praticamente quest'estate a Sherwood Festival abbiamo avuto tanti milanesi che nel 2023, cioè artisti ve li posso anche citare, che nel 2023 hanno deciso di dedicare un pezzo del proprio album, del proprio EP a Milano. Cioè, parliamo di Baustel, Milano è la metafora dell'amore, poi abbiamo avuto Mischeta, che chiaramente parla di Milano a ogni strofa, e poi Calibro 35, che dedicavano una canzone a Milano, però lo facevano a modo loro, in maniera strumentale. E la domanda che avevamo posto un po' in comune è: ma ci spiegate come mai avete questa esigenza di parlare di Milano? Non è un po' egocentrico? No, però non avevamo mai sentito una risposta del genere, che è prettamente politica, cioè voi criticate anche la gentrificazione di una città che amate tanto, ma che un po' vi sta sui coglioni, cioè non possiamo dire in quest'ultimo momento.
Vabbè, innanzitutto io prenderei la palla al balzo per dire che noi, rispetto ai colleghi illustrissimi, molto più di noi, che hai citato, noi politica la facciamo in ogni pezzo e loro no.
Ci sta.
Non so adesso, sì, ma la facciamo anche nelle nostre vite, nei nostri percorsi, veniamo fuori da percorsi anche umani e politici, culturali diversi forse. Quindi siamo in questo senso, siamo un po' un clan di un animale in via di estinzione, no? E resistiamo all'estinzione. Cerchiamo di resistere a questa forma di estinzione culturale.
No, tra l'altro c'era una delle domande che avete un po' anticipato, era proprio il rapporto di come l'artista fu all'interno di un pezzo, all'interno anche di un'esibizione live, integrare un messaggio politico. Cioè, questa era un po' la domanda, ma l'avete un po' anticipato. Però a questo punto parlateci anche come riuscite a portare un portato politico su un palco, all'interno di un live, senza sentirvi magari a disagio perché dite: oh cazzo, forse non è il mio ruolo, forse sto sbagliando. Cioè,
mettendo un argomento di cui stiamo parlando proprio in questi giorni, sul furgone.
No, ma
pranzo,
più che altro la curiosità è: magari in un centro sociale, oggi a Padova, ieri al TPO a Bologna, ha un po' più senso, ma magari al Teatro Bellini come andrà?
Guarda, sabato prossimo a Torino alla birreria Baladen, lì quello è un posto trasversale in cui ci sarà chiunque. Guarda, ieri una compagna del TPO ci ha detto così la sua opinione, che secondo lei al TPO non c'era bisogno di fare spiegazioni e proclami di tipo politico. Invece alcune persone frequentano ancora i centri sociali invece per sentirsi in comunità di intenti, e quindi per sentire qualcuno, non che gli insegni, non abbiamo niente da insegnare, però per dire: c'è ancora qualcuno che la pensa come me. Ci interroghiamo, perché noi ovviamente non siamo dei guru, siamo semplicemente delle persone che amano fare musica, e amano fare musica con testi di questo tipo, sapendo perfettamente che ci facciamo del male, perché dal punto di vista del faccio delle virgolette, mercato, siamo ovviamente fuori completamente, però è quello che ci viene da fare e ci interroghiamo tutti i giorni, innanzitutto sulla coerenza di quello che diciamo. Ci interroghiamo se effettivamente sia giusto essere, fino a che punto bisogna essere didascalici sul palco per parlare di determinati argomenti, perché noi, tu, cioè, esattamente, ce lo chiedevamo prima a pranzo a Bologna, ma noi chi siamo per fare dei proclami politici sul palco? Quello che faremo in questi giorni, abbiamo scelto di leggere un libro di un filosofo, poi lo vediamo nel live, che fa una bella analisi contemporanea sulla gestione dell'informazione.
Beh, Chomsky.
Non è Chomsky, no. Chomsky, come sai, ha ispirato l'EP Circumvention. Questo invece è un filosofo coreano tedesco, di cui mi chiedo scusa, non ho il libro qui, per cui non riesco a pronunciarlo bene, che però è veramente molto potente e descrive il nostro status con il cellulare in mano, che ovviamente sta cambiando le vite e la società. E quindi quello che possiamo fare è provare a essere originali anche parlando di politica nel 2023 in delle canzoni. Noi ci sentiamo solissimi a far politica in musica, eccetto
a parte stasera,
perché abbiamo coloro i quali hanno ispirato poi ovviamente nostro percorso, tra gli altri, insomma. Però effettivamente, se ci guardiamo intorno, facciamo un pochettino di fatica a trovare una scena politicizzata, e nel bene e nel male la situazione è questa.
Sono d'accordo in parte, diciamo che un po' si sta muovendo qualcosa, adesso non faccio nomi, però ho in mente gruppi, esperienze anche molto più commerciali, nel senso che vendono tanto, io vado molto in giro, che inseriscono dei temi anche a volte scomodi, però ci chiediamo sempre qual è il compromesso che poi devono in qualche maniera nella produzione subire per riuscire a continuare magari a sopravvivere, a camparci, a diventare noi. Forse questa velleità non ce l'abbiamo. Lo facciamo perché veramente ci interessa in questa maniera, non perché dobbiamo camparci, purtroppo, per fortuna. Però tu ci stavi chiedendo come ce la svanghiamo sui palchi dove non c'hai per forza il consenso che avremo stasera, si spera, o che abbiamo avuto. Ma posso dire una risposta un po' a cazzona?
Vai.
Cantiamo in inglese e in spagnolo, così non capisce niente nessuno.
Poche... per Pablo alla regia, ah, viene Paolo... dalla Spagna.
Però comunque sarà interessante, perché come diceva prima il nostro panda che parlava, forse non ci è ancora capitato di suonare in un posto davanti a un pubblico effettivamente misto, oppure senza... Ci è capitato?
Al Rock and Roll mi ricordo che... Rock and Roll, un locale di Milano che viene fuori, diciamo, dall'esperienza di Rock FM, che era una tipica radio rock assolutamente non politicizzata, effettivamente mi ricordo che chi parlava al microfono effettivamente aveva messo una specie di limiter agli interventi politici, perché c'era davanti, non per forza, cioè nel momento in cui noi siamo dichiaratamente antifascisti, nel momento in cui lo dici puoi trovare l'interlocutore sbagliato e il concerto si trasforma in una scazzottata alla Bud Spencer. Ti dirò, siamo pronti?
O arriva la Digos ad identificarti come alla Scala.
Certo. Comunque vabbè, noi ce ne freghiamo, nel senso, non rischiamo un po' e...
Parliamoci chiaro, cioè, rischiare per dichiararsi antifascisti è un'aberrazione, cioè, ma neanche politica, culturale. No, è questo, però siamo, appunto, ci sono la Digos che identifica chi si dichiara antifascista o che dichiara che l'Italia è antifascista. Cioè, stiamo parlando proprio dei minimi, non è che non facciamo della base. Cioè, in teoria dovrebbe colpire di più quando dichiarano di essere anticapitalisti, lì molti dovrebbero forse incazzarsi, invece no, è assurda questa cosa.
Per quanto per voi musica e politica è un qualcosa di imprescindibile, io direi di passare alla musica.
Va bene.
Volevo chiedervi cosa bolle in pentola, se presto avremo un album, magari questi singoli erano un anticipo, e magari i prossimi live anche dove possiamo ascoltarvi e venirvi a trovare.
Allora, i prossimi live sono appunto a Torino settimana prossima, e poi abbiamo tre date al sud, per cui portiamo il 4, 5 e 6 gennaio a Cosenza, Palermo e Catania, l'Usuli se ne va, quindi l'Usuli se ne va torna al sud là dove è nata. Noi siamo contentissimi di questo percorso, perché tra l'altro sono tutti luoghi di resistenza, insomma sono dei centri sociali, quindi siamo contentissimi di andare lì. E poi sì, noi abbiamo un sacco di materiale e stiamo ragionando in questo periodo di da insomma chi la produzione, fare un disco, insomma la nostra intenzione è quello di portare comunque all'estero possibilmente quello che facciamo, non solamente per una questione di lingua, ma anche perché effettivamente facciamo un genere che in Italia oggettivamente è più difficile da, c'è un crossover tra il metal e il dub, qualcuno pensa che facciamo rap, qualcuno pensa che facciamo elettronica, non lo sappiamo neanche noi. In Italia invece, come sai, se non fai esattamente indie rock british, se osi mettere però un'altra cosa, allora perdi l'identità. Quindi noi, secondo insomma, la nostra intenzione è quello di ora pensare con calma a come fare una produzione, un bel disco, e trovare anche l'etichetta giusta, perché non sempre poi la scatola, anche se apparentemente scintillante, poi è quella giusta, insomma.
Sì. Vorrei precisare però che l'avamposto italico non è che lo molliamo, cioè non è che vogliamo andarci all'estero e lasciare l'Italia in mano a quello che dicevi tu prima.
No, anche perché ora, per esempio, i singoli che abbiamo fatto con Tube, storica, etichetta, porno riviste, eccetera, eccetera, insomma, che ha fatto la storia, noi ora lì stiamo in famiglia e stiamo molto bene, per provare a mandargli il messaggio fuori, insomma, ci dovremmo fare un po' di esperienza ancora. Siamo partiti da Maldito Records, che è spagnola, per l'appunto, però, insomma, vediamo. Comunque abbiamo ambizioni di continuare a fare cose un po' complicate, ce ne rendiamo conto, però è quello che ci viene, insomma.
La semplicità chiudere, non ci piace.
No, non ci piace la semplicità, siamo complessi anche noi, figurati, fin troppo. E no, penso che per chiudere potrebbe essere che andiamo avanti come va molto di moda, anche per come viene adesso fruita la musica, a far uscire dei singoli che poi comporranno un disco, sì, oppure faremo faremo un album e basta. Però sicuramente ci avete visto giusto, cioè i due singoli appena usciti probabilmente andranno anche a coronare qualcosa dell'album, vedremo, dobbiamo capirlo.
Va bene, noi vi auguriamo chiaramente un in bocca al lupo, speriamo anche che troverete un'etichetta idonea per i vostri sogni, però ci vediamo stasera, non so se vi vedrò con queste facce.
No. Noi per complicarci la vita ci mascheriamo.
Okay.
Visto che era tutto così semplice, ci mascheriamo. E quindi dai, ci vediamo dopo. Non vediamo l'ora di suonare al Pedro, che effettivamente insomma è una fucina meravigliosa. Quindi siamo felicissimi.